Telespettatori, buonasera, benvenuti alla seconda edizione degli Autori si raccontano online del 2021. Stasera vorrei ricordarvi che mercoledì 20 gennaio alle ore 21 ci sarà la seconda puntata radiofonica della trasmissione La rubrica dei segreti. Dovete proprio seguirci. Si parlerà di gola e quindi la faremo con l'attore Andrea De Manincor. E adesso stasera vi parlerò di due autori, entrambi con forti radici radicate toscane, dove emerge da un lato l'espressione artistica della poesia, dall'altro invece entriamo in argomenti più importanti, particolari, dove si parla anche di una letteratura antica, ma soprattutto di un linguaggio schietto, pulito. Vi presento il primo autore, Roberto Castiglione, che abita a Castelnuovo, lavora a Sarzana, di Volterra. Buonasera Roberto, benvenuto.
Grazie,
Di
buonasera.
Volterra e sente proprio queste radici molto profonde toscane, quindi Volterra, Pisa, dove lui ha studiato, ha una laurea in storia antiche forse? Poi magari saprà spiegare meglio l'autore. Ha scritto 28 saggi scientifici delle finanze dei comuni medievali, dove si evince il debito pubblico, sistemi fiscali del Medioevo, si parla del XIV secolo, nei comuni in prevalenza di Pisa, Volterra e Lucca. Lui studia su documenti scritti in latino medievale che deve tradurre proprio per arrivare a creare questi saggi scientifici. Vogliamo parlarne, Roberto?
Sì, diciamo che andando in archivio da oltre 30 anni ho avuto modo di donare, di avere tra le mani, diciamo, ora, il conto preciso l'ho perduto da parecchio tempo, circa 6.000 pergamene e 400 registri, insomma, voluminosi per poter scrivere i miei saggi, per poter scrivere, ne appare uno lì, per poter scrivere un saggio. Bisogna leggere parecchi documenti, bisogna approfondire diverse tematiche, fare diversi confronti e specialmente un campo come questo bisogna fare dei raffronti anche con altre realtà della Lombardia, della Liguria, insomma, e vedere come sono nati, come si sono evoluti i fiscali che poi sono arrivati fino a noi. Infatti, come si può vedere, no? Ci sono, diciamo, il debito, come ha detto lei, cioè il debito pubblico, come è nato, come si è consolidato. Le tasse dirette, indirette, i catasti, gli estimi, sono tutte forme di tassazione che sono arrivate, diciamo, tra virgolette, purtroppo fino a noi. E studiandole uno si rende conto di quello che noi adesso stiamo ancora pagando. Per esempio, la cabella può essere assimilata, perché era un valore che veniva aggiunto al prezzo di qualsiasi merce, quindi praticamente era l'antenata dell'IVA. E si può dire per esempio un'altra cosa che nelle città, nei comuni toscani o anche in tutte le altre parti d'Italia, tutti i movimenti di denaro, qualsiasi movimento di denaro era tassato, era sottoposto a tassazione, sia tra vivi che tra defunti, si pagavano le tasse sui testamenti, le tasse sulle doti, tasse sulle vendite di pezzi di terra, di casa,
Quindi
tutto
anche
ciò che veniva.
all'epoca c'era la successione, si pagava, ci portiamo dietro
Sì,
dai romani.
sì, veniva pagata. Poi si può vedere, per esempio, come crescono le aliquote delle tasse che prima erano molto tenui, poi col passare dei secoli, con l'aggravarsi della situazione finanziaria dei comuni, queste aumentano a dismisura e arrivano a toccare fino al 50%, per esempio, del valore della merce che poteva essere venduta. E proprio si vede attraverso lo studio di questi documenti, si vede questa evoluzione. Come è avvenuta. Si possono tracciare dei grafici, però adesso è un po' complicato spiegarlo, però in 28 saggi sono riuscito a creare, diciamo, una serie di informazioni, a raccogliere una serie di informazioni che permette di studiare più compiutamente il sistema fiscale pisano, dal momento che fino ad adesso non era stato fatto. Cioè, mi sono messo io d'impegno e penso di esserci riuscito. Infatti, vedendo alcune edizioni di libri anche di storici molto importanti, mi citano per gli studi fatti su Pisa, sui comuni della Toscana, in relazione ovviamente solamente ai sistemi fiscali. Insomma, è una bella
E quindi...
soddisfazione.
No,
È una bella
stavo dicendo
soddisfazione. Cioè,
che
vedersi
quindi la
citati
chiamano
nei libri.
anche per fare convegni, so, quindi per fare convegni, per fare...
Alle volte sì, poi mi chiamavano anche professori per spiegare determinate cose ai loro laureandi, così, giusto per divertimento, cioè per aiutare gli studenti, diciamo. Sì, era
Sì.
divertente, diciamo, questa cosa per me, almeno mi piace essere utile.
Studiare. E approfondendo poi anche i vari archivi, lei ha scritto anche diversi libri. Per quanto riguarda quelli sugli Etruschi, la lascerei col vicepresidente. Io vorrei concentrarmi invece su quello che ha vinto il primo premio della sezione G quest'anno, il premio letterario Città di Sarzana. Ho trovato che sia un libro veramente molto fluido, scorrevole, la trama all'interno della trama. Un linguaggio abbastanza autentico, con una storia, non so se si è ripresa o completamente inventata, comunque che può sembrare una storia della Seconda Guerra Mondiale, dove il protagonista si ritrova suo malgrado a dover, è richiamato quindi in guerra, si ritrova suo malgrado a dover combattere, quindi essere in prima linea e prendere delle decisioni importanti. Il libro l'ho trovato proprio pulito, anche fluido nella lettura, si legge anche molto velocemente, di circa 140 pagine, quindi anche molto scorrevole, però all'interno ci sono delle vicissitudini. Io non vorrei fare nessun spoiler, vuole casomai aggiungere qualche cosa perché è interessante da tanti punti di vista.
Diciamo, il punto di vista principale è che questo personaggio, che è un capitano di circa 55 anni, quindi praticamente alla mia età, diciamo, come posso dire, ci ho riversato parecchio di quello che ho dentro. È come me, diciamo, ama la cultura, ama studiare, come ha detto lei, è un professore che è stato richiamato suo malgrado dopo anni e anni di studi che ha fatto a Pisa, che ha fatto le pubblicazioni anche lui come me. Cioè, praticamente è come se fossi io che fosse, però, diciamo,
Un po'
buttarci sul tavolo.
autodidatta, quindi anche la soddisfazione, invece di andare a gestire una partita di calcio importante, l'ha reso comunque immortale perché è andato a dirigere il battaglione. Vuole parlare anche del titolo, di come, da dove deriva poi alla fine il titolo del suo libro? Con le varie ricerche che l'autore fa prima di andare in guerra, quindi è un ricercatore anche lui all'interno degli archivi. Scusate. E può andare avanti, eh? Non ho
Sì,
finito.
diciamo, allora, il titolo è Panzergrenadier. I Panzergrenadier sono, diciamo, l'evoluzione della fanteria motorizzata. Erano prima le divisioni di fanteria tedesca. Panzer sono i carri armati. Grenadier è in onore ai granatieri prussiani del tempo di Federico II il Grande. Fu, diciamo, un'innovazione che venne introdotta nell'esercito tedesco intorno alla fine del 1942 per velocizzare l'avanzata delle armate tedesche, che si dovevano trascinare dietro le divisioni di fanterie che non avevano mezzi di trasporto adeguati per poter tenere dietro al ritmo delle divisioni corazzate, che erano completamente formate da carri armati, carri semoventi, e i soldati erano trasportati da camionette. Nel 1942, con l'avanzata che poi li portò fino a Stalingrado, decisero di creare questo nuovo tipo di divisione, in modo tale che l'avanzata non fosse lenta, cioè non fu lenta quella 41, però causò diversi problemi e se li avessero risolti prima, molto probabilmente purtroppo sarebbero arrivati fino a Mosca e l'avrebbero anche conquistata. Nel 1942 però la situazione era già cambiata, ma loro avevano deciso di fare già questa nuova forma di divisione, che era formata da, c'era un reggimento corazzato formato da carri armati e da due reggimenti di panzergrenadiere, che erano praticamente soldati di fanteria, però motorizzati e montati su semicingolati o camionette, jeep, cioè jeep magari no, perché loro non ce l'avevano, le jeep erano americani, però su automobili, diciamo, potevano seguire molto più velocemente le truppe corazzate, cioè stavano dietro ai carri armati, ai Panzer IV, ai Tigre, che di nuova concezione. Panzergrenadier, quindi è la fanteria motorizzata praticamente. E il titolo viene da lì. Poi il sottotitolo è 500 dannati contro l'Armata Rossa, perché poi leggendo il libro si vede perché li ho chiamati dannati, perché avevano avuto, diciamo, alcune piccole incomprensioni con l'alto comando della Wehrmacht per alcune cose che avevano fatto, che, sa, che gli esseri umani le fanno, gli SS un po' meno, anzi loro anzi al contrario, quindi avevano avuto dei grossi problemi, diciamo, nel rapportarsi con le guardie del corpo di Hitler. Infatti il loro antagonista.
No, dicevo che
Prego.
Robert mi stava venendo in mente che è astuto, arguto, un uomo con i valori, forse i valori di una volta, con dei principi che riesce a muoversi e a destreggiarsi molto bene. Mi viene in mente quando studia dalla cartina quel punto che si restringe, dove fa portare quei famosi cannoni, no? Dai soldati che qualcuno, visto che è salita, insomma, comunque è avvincente, particolare, molto, molto, molto bello. Consiglio di leggerlo perché si fa un passo, come fare un passo all'indietro e ritrovarsi in un film, della guerra. Credo che sia stato scritto proprio per i 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sbaglio?
Diciamo che mi è venuto in mente, diciamo, di scrivere nel 2018, alle 65 anni, sì, ma dalla battaglia di Kursk, che è l'ultima offensiva della Wehrmacht in Russia, l'ultima grande offensiva
Ah,
della Wehrmacht
ok.
in Russia.
Quindi è 2 anni che è stato. Ok.
Sì, l'operazione Cittadella fu sferrata dal 5 di luglio fino al 16 di luglio. Infatti il romanzo comincia quando questa offensiva è ormai finita. Loro si devono ritirare perché i russi stanno distruggendo le prime linee tedesche. Infatti il problema di Hitler è che aspettò ancora una volta troppo per attaccare il fronte orientale. L'avrebbe dovuto attaccare a maggio, invece attaccò a luglio perché voleva mettere in linea ancora maggiori forze, ancora più carri armati, più Panzer Tiger, quelli da 57 tonnellate. E attaccando 2 mesi dopo si trovò di fronte 7-8 armate in più dei russi che si erano trincerate, quindi per poterle sloggiare avrebbe avuto bisogno di altrettante forze, solo che non ne aveva più perché la Wehrmacht e la Germania aveva esaurito il materiale umano praticamente. Dopo 3 anni di guerra le perdite ce l'avevano avute, aveva sempre, quasi sempre vinto, però anche le vittorie, Pirro ci insegna, costano uomini, mezzi e materiali. Quindi la Wehrmacht era allo stremo delle forze, invece la Russia stava mettendo in campo tutto il loro potenziale umano. Nel 1943, per esempio, hanno fatto un conto, gli storici tedeschi, c'erano 62 armate russe contro 12 tedesche, si può immaginare, 1 contro 5. Quindi potete immaginare quello che è potuto succedere nel
Immagino. Invito il
1943.
vicepresidente Giuseppe Di Lido a raggiungerci, che vorrà fare qualche
Volentieri.
domanda sugli Etruschi, e poi dopo ci dedichiamo alle letture che concorderete assieme. A dopo.
Ciao, buonasera, buonasera Roberto.
Buonasera, buonasera.
Allora, prima di interloquire con lei, magari invitiamo la nostra voce recitante che ci leggerà il primo pezzo. Buonasera Clara.
Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Il primo brano è tratto da Ipazia. 25-27 agosto del 378 d.C. Contro ogni previsione, il viaggio dei legionari verso il porto di Cirene fu tranquillo e senza imprevisti. Un vento gagliardo soffiò da settentrione per tutta la durata della traversata. E la nave corse sulle onde, sfidando in velocità perfino i delfini. La grande vela si tendeva e si gonfiava allo spasimo sotto la costante spinta dell'impetuosa corrente d'aria che proveniva dalla Grecia. I cinque uomini dell'improvvisato equipaggio si erano susseguiti alla barra del timone con turni di 12 ore, dormendo sul ponte dell'imbarcazione sotto le stelle che indicavano la via da seguire. Dopo due soli giorni la terra d'Africa apparve all'orizzonte e la Cirenaica non era più molto lontana. Presto la caccia ai rapitori dell'imperatore sarebbe ricominciata e non ci sarebbe più stata tregua. Il comandante della sparuta pattuglia di inseguitori ordinò di riposare quanto più possibile e affidò l'ultimo turno di navigazione al solo che non aveva ancora effettuato. Con passi sicuri e decisi, l'uomo si avviò verso la poppa e afferrò con forza la pesante barra. Il vento gli scompegnava i lunghi capelli biondi e gli occhi celesti sorridevano nel vedere i delfini saltare fuori dall'acqua mentre accompagnavano l'anfora vuota nell'ultimo tratto del suo viaggio. Vide i suoi compagni addormentarsi sulle rozze tavole del ponte vicino al cumulo dei bagagli dove le corazze e le armi erano accatastate con un certo ordine e metodo. «Dormite tranquilli, fratelli miei, la nave è al sicuro con me». Erede di una genia di pirati e navigatori, pensò il timoniere, i muscoli del petto e delle braccia tesi nello sforzo di mantenere la rotta. Li osservò meglio e notò Quinto che teneva tra le braccia un'anfora, sicuramente vuota. Il grande e massiccio corpo occupava parecchio spazio sullo stretto ponte. La testa pelata riluceva al sole del mattino come bronzo uscito dalla forgia. Gli faceva da contrasto la massa dei capelli neri di Sesto, sempre pettinati anche nei momenti peggiori. Quello è l'unico che posso uscire da Balnea senza un capello in disordine, pensò il timoniere con il suo classico sorriso assassino che da sempre gli aveva procurato larghe fortune con le donne. Il suo sguardo si posò sui due fratelli che riposavano vicini. Aulo, il maggiore, era di poco più alto di lui e aveva folti capelli castani tagliati cortissimi. Gli occhi ora chiusi erano azzurri, come i suoi, ma più duri e in grado di incenerire un nemico con uno sguardo. Celio, il minore, era molto somigliante al fratello e comandante della legione, ma i capelli erano neri, come quelli di Sesto.
Grazie, grazie Clara, grazie.
Grazie per la bella lettura.
Grazie.
Allora, mi può raccontare come nasce Ippazia? È un personaggio significativo, molto importante, è dimenticato, sappiamo perché, perché ha contrastato il cristianesimo e quindi nei secoli successivi è stata, come dire, obliata, cancellata, rimossa. Però lei ha avuto questa capacità, nel suo libro racconta l'infanzia, diciamo, la parte iniziale della vita di Ippazia. Perché questa scelta?
Tanto è ambientato nel 378, come ha letto la signora, e quindi Ippazia in questo libro è piccola, diciamo, non è ancora comparsa nel libro perché apparirà quando poi arriveranno al porto i cinque legionari che stanno inseguendo Valente, che è l'imperatore, questo è il... che è l'imperatore che è stato sconfitto, che era stato sconfitto il 9 di agosto a Adrianopoli dai Visigoti di Fritigerna. E come posso dire, diciamo che è il seguito di Adrianopoli, un altro libro che ho scritto, l'ho voluto dividere in due parti, e parte appunto dalla sconfitta dell'esercito romano da parte dei Visigoti. E la cosa che mi aveva colpito era che il corpo dell'imperatore non era mai stato ritrovato sul campo di battaglia. Si pensa che sia morto bruciato in una fattoria dove si era rifugiato con le sue ultime guardie del corpo. E da lì sono partito perché mi sono inventato questa storia che, diciamo, si fa finta che invece si immagina che sia stato rapito da, non dai Visigoti, ma da un altro nemico giurato di Roma, che sono i persiani, dell'impero sassanide, un fiero avversario sia dell'impero romano sia dell'impero romano d'Oriente dopo la divisione definitiva del 395. E Ippazia mi ha sempre colpito per la sua orribile fine dovuta a una banda di fanatici cristiani che la presero e la fecero a pezzi cocci di bottiglia, di vetro, e mi ha sempre colpito questa sua fine tragica, perché come ben sapete, come potete immaginare, io sono, diciamo, un cultore della scienza, della cultura, amo la libertà di pensiero, e Ipazia era una delle ultime rappresentanti della cultura classica, e si scontrò con il fanatismo cristiano del vescovo Cirillo di Alessandria. E un episodio della storia che mi ha sempre dato molto, posso dire, fastidio, se si può dire. E in questo libro io cerco di far vedere come poteva essere Ipazia da piccolina. Qui praticamente dovrebbe avere circa 10 anni, perché le fonti dicono che Ipazia morì circa 45-46 anni nel 415 d.C. E quindi qui nel 378 circa 9-10 anni. E mi è piaciuto far vedere come poteva essere questa ragazzina un po' monella, un po' sbarazzina, che poi nel proseguo del libro vorrà seguire questi legionari che stanno cercando disperatamente di recuperare, di salvare l'imperatore, che è stato rapito dai persiani. E lei si unirà poi più in là con questi legionari, e vivranno delle avventure che le porteranno nel Mar Rosso, poi nello Yemen, quindi insomma arriveranno parecchio lontane. Questo è il motivo che mi ha spinto, diciamo. E poi soprattutto cercheranno di fare una cosa, però non la voglio rivelare, cercheranno di fare una cosa, impedire quello che poi accadrà ai pazzi quando sarà più matura. Però non voglio rivelare nulla, perché altrimenti non legge più il libro.
Non lasciamo la curiosità a chi vuole leggere. Allora, Clara?
E questo fa parte...
Eccomi. 500 dannati contro l'Armata Rossa. Pisa, 18 luglio 1942. L'archivio di Stato di Pisa era immerso nel più assoluto silenzio, e come al solito soltanto il leggero frusciare delle antiche pagine dei registri e il rallotorarsi delle fragili pergamene consultate testimoniava il fervore degli studi. I commessi andavano e venivano portando i pezzi richiesti, seguiti dallo sguardo burbero del guardiano della sala di lettura. Ogni tanto qualche anziano professore si alzava per riattivare la circolazione, bloccata da ore di ininterrotta seduta, o per andare a fumare un sigaro sul balcone che dava sul lungarno. Il Palazzo Toscanelli era sempre pieno di studenti e docenti, e gli archivisti avevano il loro ben da fare per soddisfare tutte le richieste. Almeno all'interno dell'edificio che aveva sputato il poeta Biron, oltre 100 anni prima, la guerra che stava devastando il mondo intero sembrava lontana, quasi appartenente a un altro universo. Il posto migliore, quindi il più ambito, per la consultazione dei pezzi era quello più vicino al terrazzo. La luce era ottima e la lettura era resa più semplice. Le abbreviazioni dei notai si scioglievano come neve al sole dinanzi agli occhi dei due soliti occupanti che si presentavano ben prima dell'orario d'apertura. Il più giovane era poco più di un ragazzo, probabilmente non aveva neppure terminato le scuole superiori, ma la sua passione per la storia lo aveva indotto a frequentare con largo anticipi archivi e biblioteche, sfruttando le vacanze estive. Gli occhi vispi e neri, come la pece, si agitavano da una riga all'altra della pergamena che stavano leggendo da una buona mezz'ora. Il secondo era invece un distinto signore, perfettamente rasato sulla cinquantina, con capelli castati tagliati cortissimi, brizzolati sulle tempie e penetranti occhi azzurri. Malgrado l'età, non aveva bisogno degli occhiali, e dalla facilità con la quale afferrava i pesanti registri pareva essere ancora nel pieno delle forze. Indossava un elegante vestito di lino bianco, accuratamente stirato, con un panciotto dove faceva a capolino una bella catena d'oro che tratteneva un orologio da taschino, ora nascosto alla vista. Un osservatore più attento avrebbe notato i suoi polsini, inamidati alla perfezione e fermati da gemelli di platino che portavano incastonata l'immagine dell'aquila della Germania imperiale. Un cappello di paglia era posato sul titanico tavolo di quercia che copriva buona parte della grande sala di lettura. Una capiente borsa di cuoio lavorato era posata sotto la lampada e dal suo interno sporgevano diverse pubblicazioni.
Grazie ancora Clara, eh? Perfetto.
Allora, questo è quello che ti dicevo, questo è la descrizione di quello che succedeva quando ero giovane in archivio, era veramente così. Ora, purtroppo, negli ultimi anni della mia frequentazione, purtroppo è cambiata parecchio e non c'è più quel bel via vai che c'era quando ero, insomma, avevo 25-30 anni. Purtroppo ci sono sempre meno persone, questa è una cosa mia personale, ci mancherebbe, ci sono sempre molte meno persone che vanno negli archivi, che vanno a consultare queste fonti fondamentali per poter far progredire la ricerca, per poter far progredire la cultura. Purtroppo c'è sempre meno gente, alle volte mi sono ritrovato da solo, sempre in quel posto lì, ovviamente, è vero che io vado sempre in quel posto lì, vicino al terrazzo, che si legge meglio, si vede tutto lì. Però purtroppo prima dovevi fare la lotta per avere quel posto, ora invece purtroppo arrivo e sono sempre, quasi sempre, da solo. Tutti i vecchi professori che conoscevo sono diventati talmente anziani che purtroppo non possono più frequentare con l'archivio con assiduità. E i giovani purtroppo li vedo sempre molto 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 meno in archivio, che però è fondamentale perché lì sono le fonti. Se vogliamo far progredire la ricerca, la cultura, bisogna continuare a studiare le fonti, non solamente leggere o rileggere le cose che sono state scritte. Lì, se no, si fa un riassunto, non si fa un progresso. Purtroppo è una cosa mia che volevo così, che ho qua purtroppo. Purtroppo è così. Comunque la descrizione dell'archivio è fedele perché è così l'archivio di Stato di Pisa. La posizione è quella, c'è il balcone, c'è le luci, le lampade, il tavolo grande di quercia, è bello per quello. E io mi siedo sempre lì, vicino al terrazzo, in modo tale che si veda bene la scrittura medievale. Così l'ho voluta mettere perché è una parte importante della mia vita questa. La frequentazione degli archivi, specialmente quello di Pisa, dal quale ho tratto il 90% delle informazioni per poter scrivere i 28 saggi scientifici che la presidentessa ha ricordato.
Qua vediamo il suo testo di Adrianopoli. Una domanda che le volevo fare è, ora lo collego anche a Ipazia, i suoi personaggi, i protagonisti dei suoi romanzi, vanno contro quello che la convenienza storica, no? Cioè, prendono delle decisioni che non sono decisioni di interesse, ma sono decisioni prese dalla coscienza e dalla quello che possiamo definire morale o etica. Quindi di solito contrastano quelli che sono i movimenti storici, cioè la storia con la S maiuscola che li coinvolge. Come mai questa sua scelta?
Beh, diciamo che i legionari romani, come posso dire, sono dei personaggi un po' particolari, sono legionari un po' strani, perché sono, io ho definiti praticamente i guardiani della storia che cercano di raddrizzare degli eventi che sono stati, a loro modo di vedere, di pensare, sbagliati. Possono anche andare contro la storia stessa e cercano di raddrizzare dei torti che sono stati fatti, cercano di mantenere l'equilibrio contro, diciamo che io sono un po' manicheo, diciamo che vedo sempre la lotta contro l'oscurità, e loro sono, diciamo, i guerrieri, diciamo che si può dire così, della luce, diciamo, essendo manicheo, quindi c'è questo contratto, cioè, tra luce e oscurità, e loro sono sempre a combattere contro le forze, diciamo, dell'oscurità, che tendono a riportare il caos. Infatti il personaggio principale è un comandante di una legione, che è un essere come Capitano Weber, razionale, pragmatico, che cerca sempre di portare la situazione all'ordine, non al caos, perché il caos porta sempre alla distruzione, alla rovina. Lui spera sempre di poter salvare l'impero romano, ma si accorge che, nonostante tutti i suoi sforzi, non riuscirà mai a andare contro. È una specie di eroe abbastanza tragico, però cerca in tutti i modi di salvare il salvabile. Alle volte ci riesce, alle volte no, si deve arrendere di fronte al declino della sua patria, dell'impero romano, del quale lui è uno degli ultimi difensori. Infatti l'ho ambientato alla fine del dell'impero romano, praticamente nel IV secolo, è proprio l'ultimo secolo, diciamo, non è l'ultimo secolo, però il quinto praticamente è di piena decadenza. Furono fatti gli ultimi tentativi nel IV secolo di salvare quello che si poteva salvare dell'impero romano, con gli ultimi imperatori, diciamo, validi come Giuliano, Valentiniano, Valente lasciamolo perdere, e Teodosio ancora meno, perché fu, a secondo esempio, il personaggio principale fu colui che distrusse definitivamente l'impero, che rese lecito e il cristianesimo, e lo fece addirittura religione di Stato, cosa che infatti i miei legionari non sono assolutamente cristiani, sono ancora legati alla vecchia religione, che non è proprio il paganesimo, quello che abbiamo studiato a scuola, ma solamente, diciamo, loro sono legati più che altro al culto della madre terra, al culto dell'ordine, dell'equilibrio, cosa è all'ordine naturale delle cose. Loro sono fatti un po' così, diciamo, sono legionari un po' sui generis.
E questo è quindi il messaggio che lei vuole dare anche attraverso i suoi libri. Non bisogna lasciarsi condizionare da quelli che sono gli avventori.
Bisogna sempre cercare di, anche contro tutte e contro tutti, magari di cercare di portare le cose, la situazione all'ordine naturale, che secondo me è l'unica cosa che conta. Poi è una cosa che è opinabile, no. Però se uno si lascia trasportare da degli idealismi magari falsi o comunque che non hanno grossi fondamenti, magari, cioè, io preferisco affidarmi alla natura, alla terra, alla grande madre terra, diciamo, è un concetto, diciamo, che è preesistente all'invasione degli indoeuropei che arrivarono in Grecia, che arrivarono in Italia, quindi che viene dall'Oriente questo culto della grande madre terra. Ok. Che cerco di fare da parecchi anni, così mi piace continuare, vediamo se può interessare.
Facciamo leggere il terzo pezzo a Clara. Clara,
sì. L'ultima vittoria. Chiedo scusa, io non conosco il tedesco. C'è qualche parola di tedesco che è un po', come dire... Vabbè, mi perdonerete. Camminando nella neve sporca che ingombrava la strada, i due arrivarono alla postazione del capitano che stava dando l'ultima occhiata al nemico. «Ben arrivato, Ulmers. Oggi rimetteremo in scena Leutra. Cosa ne dice?» disse senza neppure voltarsi. Robert si aspettava una veloce risposta, ma nessuna parola fu proferita alle sue spalle, soltanto silenzio, e Klaus, che si schiarì la voce, si girò, guardando il tenente negli occhi chiari, e scorse il buio assoluto. «Mi scusi, ma non ha frequentato la scuola ufficiali?» chiese poi stupito per la sua crassa ignoranza. «Certamente, signor capitano, diplomato a Berlino al Lichterfeld nel 40», rispose l'altro, gonfiando il petto per l'orgoglio. «Impossibile», sbottò Robert, «se ha ottenuto il diploma di quella scuola, non può non conoscere la battaglia di Leutra, combattuta il 6 luglio del 371 avanti Cristo tra gli Spartani e i Tebani. Cosa vi insegnano adesso? Soltanto a marciare col passo del papero?» disse ancora il capitano. «Dell'oca, comandante», suggerì Klaus a bassa voce. «È esattamente lo stesso, è pur sempre un palmipede», replicò Robert, sempre più infuriato, anche se la sua rabbia non era rivolta verso il tenente. Poi continuò: «Vi insegnano a sbattere i tacchi degli stivali e ad alzare la mano destra verso il cielo nello stesso istante?» «Beh, no», rispose Hummels. «Ho capito, non è colpa sua. Sicuramente durante gli anni del nostro amato Führer avranno rimosso i vecchi professori e messo al loro posto qualche semi-analfabeta, raccomandato dalle alte sfere. In fondo, basta andare alle riunioni di partito e le adunanze a Norimberga per ottenere un posto di rilievo nelle università. Mio caro Hummels, la cultura è fondamentale in ogni campo e in particolare per un ufficiale superiore, dal momento che da voi dipendono le vite dei nostri soldati. Dovreste possedere un inesauribile patrimonio di conoscenze al quale attingere a piene mani per venire a capo di problemi altrimenti irrisolvibili. come diceva il nostro grande amico Marco Tullio, se non si conosce quello che è successo prima di nascere, si è condannati a restare bambini per sempre. Cicerone, esclamò Klaus alle sue spalle. Anche gli italiani adesso, si lamentò Manfred udendo quel nome. Dobbiamo ancora scovare quel varrone di prima, aggiunse Heinz. Rombert li ignorò e disse a Klaus: Obergrafreide iter dassen, spiega al tenente Hummels la battaglia di Leutra. Mi perdoni, capitano, ma io non posso accettare che un semplice caporal maggiore mi dia istruzioni. Non è, iniziò a protestare l'ufficiale, ma uno sguardo glaciale, quasi siberiano, del capitano lo ammutolì. Non è cosa. Questo è un battaglione strano, tenente. Qui la cultura ha un valore fondamentale e può salvare la vita di molte persone, compresa la sua, rispose Robert, scadendo le parole.
Perfetto. Qua c'è il messaggio che vuole mandare. È un messaggio
perché sono di fronte. Sono qui. Allora, questo è un inedito che vorrei mandare al prossimo vostro premio. È la continuazione è un prequel, diciamo, sono degli episodi di vita antecedenti alla Panzergrenadier che avete letto, perché è ambientato 4 mesi prima, durante la terza battaglia di Kharkov nel marzo del 1943. Un piccolo appunto: Kharkov è stata la città russa che è stata protagonista, suo malgrado, di 4 battaglie. La prima volta nel 41 fu presa dai tedeschi, poi fu persa sempre dai tedeschi nel febbraio del 43, ripresa ancora dai tedeschi nel marzo del 43 e ripersa di nuovo dai tedeschi nel il 23 agosto del 43. Quindi fu una città abbastanza contrastata. E qui il battaglione sta andando verso appunto Kharkov e si imbatte in un reggimento nemico. E il capitano vede come il suo avversario, il generale russo, il colonnello russo che gli sta di fronte, ha schierato le truppe e si accorge che le ha schierate alla maniera degli spartani, che gli spartani avevano un modo particolare di combattere, concentrando le forze migliori sulla destra. E Epaminonda nel 371 li sconfisse facendo l'esatto opposto, concentrando il suo battaglione sacro sulla sinistra, quindi affrontò le truppe migliori con le sue truppe migliori e riuscì a sconfiggere gli spartani, cosa che non era mai accaduta in Grecia. E addirittura il re spartano morì in battaglia, che si chiamava Cleombroto, e il capitano pensa che il suo ufficiale possa conoscere benissimo cosa è successo, visto che aveva frequentato la scuola ufficiale. Invece si accorge che purtroppo questo ufficiale non sa nemmeno di cosa sta parlando. E allora si infuria perché non è possibile, se tu sei diplomato, sei un ufficiale tedesco, sei un ufficiale superiore, devi conoscere per forza questa battaglia in modo tale che puoi risparmiare le vite dei tuoi soldati. Se tu schieri bene i soldati in battaglia, sicuramente risparmierai molte perdite. Invece questo ufficiale non sa nulla e lui si accorge purtroppo che la cultura sta andando in Germania, questa così è una buona trasposizione nel mondo moderno, magari purtroppo si sta perdendo e non riesce, la cosa che lo fa infuriare è questa, non riesce proprio a sopportare questa mancanza di cultura da parte dei suoi, non dico dei suoi sottoposti, quelli ufficiali, sottufficiali, ma negli ufficiali superiori non è accettabile per il capitano Weber e lui non riesce proprio a digerirla e gli fa una ramandina che non finisce più. Dice che soprattutto in questo battaglione, che è una cosa strana, però la cultura è fondamentale, perché con la cultura, anche in guerra, purtroppo, esistono anche le guerre, si può risparmiare molte, molte vite. È dispiaciuto e infuriato dal fatto che invece, per esempio, la vera battaglia di Kharkov, come data veramente, fu un massacro, perché la Live Standard andò all'assalto, ci furono sei giorni di combattimenti strada per strada che causarono decine di migliaia di morti sia da parte tedesca, sia da parte russa, sia da parte purtroppo anche dei civili. Fu una delle battaglie più, una delle tante battaglie cruente del fronte russo, che poteva trasformarsi in un'altra Stalingrado, ma in questo caso riuscirono a riprendersela in solo 6 giorni. però furono combattimenti parecchio cruenti e la città fu quasi completamente distrutta. E quello è quello che voglio dire io, che la cultura, sarò ripetitivo, ma è l'unica cosa che ci può dare una mano, che ci può salvare la cultura, la scienza, cioè il progredire della conoscenza. Senza di quella non so cosa potremmo essere. Infatti, dice
è palese questo, perché tutti i personaggi principali si differenziano dagli altri proprio perché hanno conoscenze storiche e quindi hanno questo vantaggio. E quindi è significativo che lei vuole
come
dare
dice,
questo
passaggio. Può attingere a un bagaglio che permette di risolvere determinati problemi. Il capitano Weber o anche il comandante della legionario possono attingere alle loro conoscenze in modo tale da poter vincere le battaglie, ovviamente, che è una cosa fondamentale in guerra, ma anche vincere le battaglie, ma anche troppi uomini. Che le vittorie di Pirro poi alla fine che conducono a tanto.
Vince la battaglia. Ok, grazie, perché è piacevole ascoltarla, perché ci dà pillole di saggezza e anche di conoscenza storica. Al tempo è arrivata la Presidente.
Allora vuol dire che abbiamo finito, ok.
Il tempo è tiranno, morde, e abbiamo un altro autore. Grazie Roberto per essere stato qui con noi stasera, per averci inviato i libri, che sicuramente sono state, come diceva il vicepresidente, delle perle di saggezza, ma soprattutto anche una rispolverata a un periodo storico che spesso e volentieri non viene affrontato nelle scuole. Grazie Roberta, dopo per i saluti finali.